noi saremo qui in diretta radio per la radiocronaca di Venezia Parma a partire dalle 14.45, la partita è alle 15, però non ci sarà chiaramente Palla in Tribuna, che poi riprenderà dopo la pausa di gennaio con la ripresa del campionato. Però insomma oggi ci sono diversi temi caldi, perché ormai siamo sotto vigilia di questo Venezia Parma che deve servire ai crociati per forza di cose per cancellare l'amarezza dell'ultima sconfitta in casa, la terza consecutiva contro la SPAL, di fronte a una squadra che è adesso in mano ad un ex crociato come Vanoli, che sembra l'abbia compattata, l'abbia rimessa in ordine. Staremo a vedere, di certo una squadra retrocessa che poteva fare forse un campionato diverso. Queste erano un po' le attese nell'ambiente veneziano. Noi parleremo di questo, lo faremo anche con alcuni ospiti, tanti messaggi che ci state già inviando. Ricordo il numero 333 9200 170, SMS, WhatsApp. Parleremo anche di mercato, perché chiaramente il mercato è ancora chiuso, aprirà a gennaio, ma già arrivano diverse indiscrezioni che riguardano anche i crociati. Allora, facciamo il punto nel servizio di Marco Balestrazzi e poi torniamo qui e sentiremo anche Pecchia, che da pochissimo ha parlato al centro sportivo di Collecchio.
Se il tema della sfida contro la SPAL era legato alla ricerca di continuità, a Venezia il Parma cerca invece un pronto riscatto. Invertendo la tendenza di inizio campionato, i crociati sono diventati una squadra da trasferta. Lontano dal Tardini, gli unici 4 punti raccolti nelle ultime 5 partite. È un altro indizio che ci lascia intendere quanto sia più agevole per gli uomini di Pecchia lasciare il pallino del gioco agli altri piuttosto che sfoderare uno sterile possesso prolungato. Chi segna per primo sembra decidere l'inerzia della gara. Vietato quindi sbagliare, approccio al match. Dopo Venezia calerà il sipario sulla prima parte di stagione e si aprirà il mercato con tante chiacchiere, aspettative e speriamo anche qualche innesto. Qualche dato: nessuna squadra è salita in A negli ultimi 10 anni dopo aver racimolato al termine del girone d'andata solo 26 punti. Attuale bottino del Parma ha una gara però dal giro di boa. Lo Spezia nella stagione 2019-20 ne aveva raccolti 27 dopo 19 partite, il Venezia 28. L'anno dopo entrambe salirono passando dai play-off. La soglia minima per la promozione diretta sono invece i 30 punti del Lecce stagione 2018-19. Sono solo precedenti, il tempo dei bilanci è lontano, ogni campionato fa storia a sé. Il Parma è in piena zona play-off, ma il risultato di Venezia potrebbe dare indicazioni importanti da proiettare sul resto della stagione e farci inquadrare meglio l'obiettivo dell'anno. Servono punti, perché il rischio è quello di abbandonare il discorso promozione diretta con larghissimo anticipo. In vista della partita del Penso, Benedicac, Romagnoli e Charpentier da ieri si allenano regolarmente con il gruppo. L'ex Frosinone potrebbe essere considerato il primo acquisto di gennaio. L'assenza del centrale difensivo si è fatta sentire alla lunga. A Collecchio si sono rivisti anche Buffon e Ansaldi, che hanno svolto un lavoro parziale con la squadra.
Se il tema della sfida contro la Eccoci qua di nuovo in studio. Questo era il servizio di Marco Balestrazzi. Insomma, diversi temi, peraltro dei numeri molto interessanti. L'avete sentito nei giorni scorsi, abbiamo ricordato questi appena 3 punti di differenza rispetto all'anno scorso. C'era stato anche un cambio in panchina, eccetera, eccetera. Però è chiaro che anche i numeri di quest'anno proiettati sulle ultime stagioni della Serie B non sono confortanti, come ha detto Marco Balestrazzi nel suo servizio. Noi tra poco cercheremo di addentrarci anche sulla possibile formazione del Parma. Intanto leggo però qualche messaggio. Ci scrive Carlo: una punta da acquistare subito è Marsura in uscita dal Modena, un giocatore che, devo dire la verità, non conosco. Pazzesco. Pecchia chiede continuità, 3 partite perse in stecca al Tardini, più continuità di così, ci scrive il nostro ascoltatore Rino. E poi ancora Cristian: dopo la notizia che Chedira dovrebbe essere la pronuncia corretta, potrebbe andare a Napoli, presumo per 2 milioni di euro, di cui uno a noi, vorrei almeno sperare che Charpentier sia in prestito con diritto. Non ho ben capito il senso del messaggio, però insomma qualche critica velata al mercato del Parma sicuramente. Poi buondì da Marca che ci scrive: siamo all'appuntamento con le previsioni del venerdì, il Parma di scena al Penso di Venezia incontrerà una squadra che dopo la sconfitta di Perugia si chiuderà a riccio, per cui ci risiamo con la solita storia, la previsione è speremo a be, le altre partite vedranno solo vittorie, nessun pareggio, ciò significa che il campionato non aspetta più il Parma, quindi ragazzi datevi una mossa, vietato sbagliare, così scrive Mark. Questi sono alcuni messaggi che ci danno anche lo spunto. Prima di sentire un primo stralcio di Pecchia, sentiremo praticamente in maniera integrale il tecnico del Parma nella sua conferenza pre-gara. Diamo uno sguardo a quello che sarà il turno numero 19 del campionato. L'ultimo del girone d'andata, di fatto si chiude con l'anno solare. Tutte le partite saranno lunedì, chiaramente, alle 12.30 Brescia-Palermo, alle 15 Cagliari-Cosenza, Benevento-Perugia, Como-Cittadella, Sud-Tirol-Modena, Ascoli-Regina, Spal-Pisa, appunto Venezia-Parma, alle 18 invece Frosinone-Ternana e alle 20.30 Bari-Genoa. Dunque diciamo che anche nel turno di lunedì ci saranno due scontri abbastanza al vertice, scontri diretti, ovvero Frosinone-Ternana e Bari-Genoa. Frosinone che è primo con 36 punti, la Ternana adesso è scivolata un po' indietro all'ottavo posto, ma è sempre a quota 26 e sono gli stessi punti del Parma, di fatto sono tutte queste squadre al quinto posto, compresi anche Pisa e Sud-Tirol, e poi c'è questa sfida appunto tra Genoa e Bari, molto molto interessante, il Bari è terzo, Genoa è quarto, quindi tante volte abbiamo detto il Parma potrebbe sfruttare l'occasione, però poi nell'ultimo turno è finita male con la sconfitta contro la Spal e lì sì che si poteva anche sfruttare l'occasione come potrebbe essere in questo caso, perché c'era la sfida tra Genoa e Frosinone poi vinta dal Genoa, però insomma c'erano altri scontri diretti, in particolare Regina Bari che era terminata 0-0. Dunque, sentiamo un po' Pecchia cosa ha detto. Vi anticipo che ha un po' confermato una notizia uscita nella serata di ieri, come Charpentier, ma non solo, anche Romagnoli siano ormai pienamente al lavoro insieme ai compagni e al gruppo, però Pecchia va un po' più nel dettaglio e dice sostanzialmente che è Romagnoli l'unico che davvero magari potrebbe essere utilizzato addirittura titolare a Venezia. Sentiamo questo primo stralcio.
Mister, siamo alla fine, praticamente è andata un bilancio, è quello che si aspettava, forse così c'è qualcosa che magari brucia un pochettino. Parlare della partita mi viene difficile perché l'avete.
Ma buongiorno a tutti. Per quello che è stato il nostro percorso, ma comunque bilanci, per me i bilanci vanno fatti alla fine. Quello che è il nostro percorso fino adesso è che ha dato, forse la parola che ricorre più delle volte è questa del discorso della continuità, ma per me la continuità nel risultato, non nella prestazione, perché vedo la squadra che a parte, insomma l'abbiamo già sottolineato, a parte Benevento, le prestazioni sono sempre state. Secondo me quella continuità nei risultati è il rammarico più grande per quello che è stato fino adesso il nostro cammino.
Perlomeno dai notiziari di ieri arrivano notizie parzialmente, diciamo così, confortanti dall'infermeria. Chi potremmo immaginare, pensare di rivedere in campo, magari anche solo parzialmente al Penso?
Abbiamo ancora tre giorni di lavoro e però io credo, insomma, Benek già possa essere del gruppo, perché ha fatto buoni giorni, insomma, in questi giorni si è allenato bene. Romagnoli, che era, insomma, solo un assaggio del ritorno di domenica scorsa, è già pieno, insomma, ha fatto ancora un'ulteriore settimana e poi vedremo Camarà, però è un po' più complicato, poi il resto, insomma, la squadra è quella. Niente di nuovo.
Parlavi di recuperi, non hai citato Charpentier, ovviamente è fuori da tanto tempo, è recuperato, però
No, Gabriel, il suo discorso, mentre per Benek la sua interruzione è stata veramente breve, di 7 giorni, Charpentier si sta allenando con noi, ma lui
eccoci.
Invece la sua interruzione
non c'è,
molto
ma
più
come
lunga,
non c'è nessuno?
Cui, sta lavorando con noi e lì bisogna usare tutte le cautele del caso, però si è inserito con la squadra, è da tanto tempo che è lontano dal gruppo, per cui lì faremo attenzione, ma sta lavorando con noi.
Arriviamo da due partite dove hai scelto sostanzialmente di utilizzare questo sistema di gioco col terzo centrocampista, con Vasquez centravanti di manovra. Una partita a Brescia ha dato esiti molto positivi, l'altra è coincisa con una sconfitta. È chiaro che mancano ancora alcuni giorni. Puoi darci un'indicazione se l'idea della preparazione, vista anche di questa partita che andremo a giocare, potrà essere impostata un po' come a Brescia, o se viceversa l'arrivo di Bene, che chiaramente ti può portare a fare delle variazioni?
Io valuto le due prestazioni e in entrambi i casi analizzo la partita e le partite sono state fatte con qualità, ha dato sostanza, la squadra l'ho vista molto equilibrata in campo, ha creato tante occasioni da gol, a Brescia le abbiamo concretizzate, domenica scorsa non l'abbiamo fatto. Quindi per noi quello è una soluzione che ha dato dei risultati, a mio avviso. Potremmo utilizzarla e chiaramente, come diceva, già abbiamo ancora 3 giorni di lavoro, però è una soluzione che, come del resto anche quella precedente, a me piace, la squadra la vedo anche molto comoda anche sul finale. Noi abbiamo cambiato, ci siamo messi in 4-2-3-1 nella partita scorsa, quindi questa capacità della squadra di cambiare anche in corsa mi piace molto e questo, anche su questo dovremo lavorare. Quindi potrebbe essere iniziale o in corso, e dipende poi dal tipo di gara.
È passato un po' sotto traccia, no? L'errore, diciamo, l'infortunio, definiamolo così, Cicizzolo Osorio in occasione del gol della SPAL che poi ha determinato il risultato finale. Questa squadra fatica forse a tenere sempre alta la tensione dietro, dal momento che alla prima circostanza sovente prende gol. È una cosa su cui state lavorando anche questo, o sono situazioni solo fortuite dal tuo punto di vista?
Io le analizzo fino a un certo punto questi episodi, perché soprattutto quello di domenica, nelle ultime due gare che abbiamo giocato, Brescia, e non ricordo grandi situazioni dentro la nostra area, non ricordo interventi di Cicizzola, non ricordo situazioni di errori tattici in cui la linea ha lavorato male o una difesa della porta fatta in maniera sbagliata. Sono episodi che capitano purtroppo, ma quello fa parte dell'attenzione, l'abbiamo persa in quella situazione. Se proprio vogliamo parlare di attenzione, l'abbiamo pagata a caro prezzo. Stop, finisce lì. Non vorrei troppo andarci sopra su quello che è successo, perché la linea, anche Osorio ha fatto una grande partita anche domenica scorsa, quindi viene da un momento di prestazione e di risultati importanti, quindi mi dispiace per loro, per i ragazzi soprattutto, e che fa parte del gioco. In questo momento è così.
Buongiorno mister.
Buongiorno.
Mi può spiegare come vi siete organizzati in queste due giornate di Natale, perché non è tanto consueto giocare a Santo Stefano?
Ci alleniamo.
Proprio tipo un diario del giorno. Cosa succede anche se vi vedete poi fuori dal campo, se c'è libertà dei giocatori di tornare in famiglia, se avete fatto un pranzo o una cena insieme, organizzato un... Cioè, come in questi due giorni come vi muovete?
Allenamento, ci alleniamo, cambia.
Quindi mattina domani,
sì,
mattina,
sì, sì,
e mattina domenica?
Dispiace che in questi momenti, insomma, sembrano per noi tutti giorni normali, ma anzi vengono la vera scadenza è quella di dire è un giorno pre-gara, quindi c'è la rifinitura e cambia, forse la rifinitura è il giorno di Natale, e la vigilia è un giorno in cui è stata una settimana più lunga del solito, quindi avremo dei giorni diversi di carico e scarico di lavoro, e però domani ci alleniamo, siamo qui, domani è la vigilia, però... Ma non è niente di particolare per quello che è le festività, per quello
ecco,
che
ecco, pomeriggio e la sera c'è libertà, non fate cose insieme, diciamo.
So che tanti ragazzi, che sono tanti giovani, hanno le famiglie che sono qui con loro, quindi potranno stare comunque insieme con i propri cari, è una cosa che anche questo va bene per loro, per, sapendo poi la mattina c'è allenamento, noi il 25 facciamo allenamento e poi partiamo per, sì, per Venezia. Questo è il nostro programma.
Grazie. Quando la sento parlare di prestazioni fatte con qualità, sono d'accordo fino a un certo punto, esattamente fino al tre quarti campo. Dal tre quarti campo in su, secondo me, noi di qualità ne mettiamo poca, o a volte fin troppa. Nel senso che questa squadra dà la sensazione di tante volte di voler andare in porta con la palla. E secondo me, specialmente in un campionato come questo, con le difese di Serie B, con i portieri di Serie B, ci vorrebbe un atteggiamento diverso per fare i gol. E non è un caso che, sempre secondo me, i cannonieri quest'anno sono quelli che vengono dalla fame. C'è gente che quando calci in porta, vede la porta, ha una fame che i nostri non evidenziano. Poi la qualità ci sta nel tacco, nel tocco di fino, però i gol, la palla bisogna buttarla dentro. Tante volte, anche domenica scorsa, siamo arrivati lì, poi è un triangolo in più, anche l'uno contro uno che ti porta a prendere un fallo da rigore, cioè io questa è la qualità che vorrei vedere, la qualità della cosa giusta al momento giusto.
Bene, sono d'accordo, assolutamente, anche se io non parlerei, perché noi fino alla tre quarti ci arriviamo con un, anzi forse la qualità, ma no, se proprio è gli ultimi 10 metri, perché ci troviamo praticamente a ridosso della porta e del portiere tante volte. E vogliamo parlare di qualità, di fame, chiamatela come io dico, che in questo momento quello che facciamo non è sufficiente per vincere le partite. Poi perché subiamo alla prima occasione o perché su questo dobbiamo lavorarci. Sono squadre che con molto meno portano a casa il risultato, molto meno. Quello che noi facciamo, che produciamo, che creiamo, voler andare a recuperare immediatamente la palla, cercare un pressing alto nella riaggressione e una squadra avversaria che non supera la nostra metà campo, come è successo in casa, io credo non è sufficiente. Evidentemente dobbiamo fare qualcosa di diverso, a volte anche provare ad essere probabilmente più sporchi, ma anche se delle volte creare quelle situazioni di pericolo, perché ci sono sempre state, e anche la sporcacciata, così se vogliamo chiamarla, o situazioni non particolarmente chiare, perché su questo dobbiamo lavorarci, perché non portare a casa risultati quando hai del materiale è veramente un grande dispiacere. Poi è fame, è cattiveria, o quelli che vengono, non lo so, se è quello, come la volete definire voi, sta di fatto che tutto quello che stiamo facendo in questo momento non è sufficiente per vincere.
No, faccio l'ultima domanda e gliel'ho già un po' fatta la scorsa settimana e mi ha risposto citando forse per la prima volta da quando è qui la sfortuna. Un esempio di quello che dicevo è Vasquez, perché se Vasquez è il calciatore che in Serie B tira più in porta e non ha fatto un gol su azione, col piede che ha, perché se fosse uno che tira, ma col piede che ha, il giocatore che tira più in porta, non ha ancora fatto un gol su azione, ma questo è il simbolo di quello che dicevo prima, cioè che manca un giro di vita nelle conclusioni.
Sì.
Poi c'è anche la sfortuna. Per
no, io qua su Franco mi sono veramente sentito, non avete mai sentito parlare della fortuna o la sfortuna. L'ho voluto sottolineare sul caso di Franco, perché dopo 18 partite uno può sbagliare, perché sbaglia sotto porta. Però quante volte c'è stato un intervento sulla linea di un rivale preso con il ginocchio, delle volte delle palle che anche prese la deviazione di Esposito, può succedere che gli prenda il ginocchio e vada dentro, perché era anche colpita bene con precisione il colpo di testa di Franco. Insistere, perché è vero, quella qualità, quella ce l'abbiamo, ce l'hanno i ragazzi e bisogna insistere. continuare a fare le nostre cose, cercando di volerle ovviamente migliorare e portare a casa il risultato.
Questo dunque era, questo era Fabio Pecchia, un primo stralcio della sua conferenza stampa. Tra poco sentiremo il secondo, che è leggermente più corto ma ugualmente interessante. L'avete sentito, risponde anche al collega Paolo Grossi su un paio dei temi più discussi anche dopo l'ultima settimana, ovvero questa iperproduzione offensiva, ma con la difficoltà nel fare gol. Ci avete anche mandato diversi messaggi, tra poco li leggo, faremo anche il punto sul mercato di allenatori in Serie B, ma anche in chiave giocatori per il Parma. Intanto un po' di pubblicità e poi qui a Palla in Tribuna.
Palla in Tribuna. Radio Parma. Palla in Tribuna.
Eccoci di nuovo insieme, Palla in Tribuna. Siamo tornati dopo aver in studio, dopo aver sentito Fabio Pecchia. Tra poco lo sentiremo ancora con qualche novità, anche e soprattutto di mercato. E intanto do però il benvenuto al nostro ospite di oggi, Angelo Manfredini. Ciao Angelo.
Ciao Alberto, saluto a tutti i radioascoltatori.
Presidente ovviamente del Centro Coordinamento Parma Clubs. Angelo, reduce dalla settimana, da qualche giorno, insomma, con la festa tradizionale natalizia di tutti i club insieme alla squadra, c'è stata la premiazione anche di Gigi Buffon, l'abbiamo sentito peraltro ieri qui su Radio Parma. Che sensazioni hai avuto da questo gruppo? Insomma, la maggior parte dei tifosi si aspettava qualcosa in più a questo punto della stagione. Come sensazioni dalla squadra, la compattezza, la verve, cosa hai visto?
Guarda, io ho visto un bel gruppo compatto, un gruppo dove mi dà la sensazione che regni, come posso dire, l'allegria, si nota la compattezza, secondo me. Poi dopo, sai, io non vivo all'interno dello spogliatoio, quindi non so, però se all'interno dello spogliatoio non andasse bene, anche fuori si vede, come certo. Si è visto anche in altre occasioni. Quindi il gruppo secondo me c'è. Qualcosina in più sì, ci aspettavamo, io mi aspettavo, però è anche da analizzare da tifoso. Io non sono un intenditore di calcio, da tifoso mi viene da dire che manca qualcosa in questa rosa, manca qualcosa. Non lo so se manca qualcosa, purtroppo per tutti gli infortuni che abbiamo avuto dall'inizio del campionato fino a ieri, si può dire, oppure se manca qualcosa perché non si è riusciti ad acquistarlo sul mercato. Manca qualcosa. Sentivo prima l'intervista del mister, sentivo le domande dei vari giornalisti, dalla tre quarti in su. E lì secondo me è il punto dolente di questa squadra.
Forse manca un giocatore, l'abbiamo detto più volte, di fatto fin da quando è stato chiuso il mercato estivo. Manca probabilmente un giocatore che è capace di cambiare la partita in corso d'opera, un po' da scardinarla, un esterno esatto, capace di saltare l'uomo, che ne pensi?
Esatto, sono pienamente d'accordo. L'uomo che ti spacca la partita, come si suol dire, che ci stiamo parlando, secondo me non ce l'abbiamo. O ripeto, forse ce l'abbiamo, ma potrebbe far parte di quel gruppo di infortuni che abbiamo avuto, però finora non si è visto. E questo secondo me manca ed è importante nell'arco di un campionato un calciatore di queste doti, insomma.
Sì, di queste qualità, soprattutto in Serie B. Poi chiaro, ci sono stati anche gli infortuni, però l'abbiamo detto tante volte, con giocatori molto fragili e predisposti, come dire, a vari stop, è logico che i numeri degli infortunati possano essere molto alti, insomma, e fare i conti ogni volta con tanti giocatori fuori. Io aggiungo, poi chiudiamo il discorso sul mercato, Angelo, secondo me se si va avanti con il 4-3-3, come sembra Pecchia voglia confermare, modulo che effettivamente vede la squadra giocare forse meglio, più compatta, più coperta, però a quel punto serve sicuramente un innesto a centrocampo. Secondo me l'ala coperta sarebbe corta.
Sì, sono d'accordo, come sono convinto che manca anche avanti l'uomo lì in mezzo. Abbiamo avuto una strepitosa partenza
di inglese
che poi purtroppo sta facendo, l'abbiamo persa ancora, e là davanti manca perché si costruisce però non si concretizza. E quindi cosa vuol dire? Vuol dire che la manca l'uomo che la mette dentro.
Certo.
E secondo me è questo il problema veramente di questa squadra, perché se noi avessimo quell'uomo sono convinto che saremmo là, ma saremmo, ma mi viene da dire con il Frosinone forse anche davanti. Perché non vedo la rosa del Frosinone, la rosa della regina, sulle squadre che mi vengono in mente, che sono là davanti, che stanno dominando il campionato, non le vedo superiori alla nostra, no. E ancora oggi, lasciatemelo dire, toccate tutto quello che volete, fate, io sono convinto che PAM andrà su direttamente.
Oh, addirittura, sbilanciando, siamo al 23-12, ti registriamo, eh.
Bravo, qualcuno mi dirà, ma questo qua è un pazzo, questo qua non capisce dove è di cazzo. Sì, è vero, io non ne capisco nulla, perché se no avrei fatto allenatore. E invece sono un tifoso che sostengo sempre comunque la nostra squadra.
No, ma ci sta. Anche per questo forse il bilancio, qual è il tuo bilancio fin qui di questo girone d'andata? Chiaro che il bilancio può anche dipendere molto da come va Venezia, eh. Dopo ti chiedo di questa trasferta, però il bilancio fin qui è che forse qualcosina in più... Perché per molti, Angelo, sembra di rivivere l'annata anche un po' altalenante dello scorso anno. C'è un po' di pessimismo da questo punto di vista?
No, da parte mia no, assolutamente no. Pessimista no, perché poi se andiamo a analizzare, abbiamo perso, dico abbiamo perché mi sento parte integrante,
certo,
della,
certo.
Della, scusatemi se mi sento... però come esempio a Cagliari l'infortunio del portiere, io non mi sento di dare la colpa a Cicizzola, certo. Perché ha commesso quell'errore, è un infortunio che può capitare. L'anno scorso è successo a Buffon a Perugia. Se ci ricordiamo, l'Inter ha perso lo scudetto per un punto, per una roba simile
di Rado a Bologna.
Esatto, quindi non penso che abbiano fatto apposta, non penso che manchi la concentrazione. Sono infortuni che capitano, purtroppo capita. Domenica con la Spara, anche lì è un altro infortunio, secondo me. Non è un errore clamoroso di un passaggio indietro, sono infortuni che capitano, ma che però noi paghiamo caro, paghiamo tutti cari questi infortuni, perché non riusciamo poi più a recuperare il risultato, e questo non vorrei che fosse un fattore psicologico dei ragazzi, una roba mentale dei ragazzi.
Guarda, Angelo, voi a inizio stagione come tifo avevate chiesto, no, soprattutto questo attaccamento alla maglia, il fatto di dare tutto in campo, è una cosa che forse a tratti era venuta a mancare nelle stagioni precedenti. Quest'anno da questo punto di vista, almeno su quel fronte,
no,
qual è il bilancio?
Quest'anno su quel punto di vista mi sento di non dire nulla, di non criticare nessuno, perché vedo che comunque entrano in campo e quando escono hanno tutti, come si suol dire, la maglia bagnata, quindi l'impegno c'è e su quel lato non si può dire nulla, ed è quello che noi tifosi chiediamo,
certo.
Impegnatevi, poi dopo se dobbiamo perdere perché siamo inferiori all'avversario, pazienza, siamo inferiori e perdiamo. Però che non perdiamo perché manca l'impegno. Questo dà molto fastidio, come è successo, come diceva anche tu giustamente, negli anni passati, qualcosa è successo.
È vero. Angelo, prima di salutarti ti chiedo, allora c'è Venezia-Parma, voi chiaramente la organizzate come sempre, no?
Sì, lunedì siamo a Venezia a sostenere i ragazzi che scenderanno in campo. Purtroppo anche qua ci sarebbe da parlare fino a sera. Perché chi fa il calendario, chi fa gli orari, chi fa le giornate, cioè io dico che la giornata di Santo Stefano alle 3 del pomeriggio giocare, ma non perché siamo a Venezia, ma anche se giocavano in casa, secondo me non ha senso, perché poi dopo sento dire anche, ma dobbiamo portare la gente allo stadio, tifosi dello stadio, sì, ho capito, venite allo stadio, ma mi giochi da Santo Stefano alle 3 del pomeriggio,
certo.
Tutto quello che vuole, tutto l'attaccamento che si vuole, però insomma ci sono anche... in un anno ci sono anche i momenti che passi volentieri in famiglia, questo qua è uno di quei giorni dove si sta bene anche in famiglia,
sì,
quindi
poi senza lavoro uno
non
ne può
aiuta
approfittare
a portare gente allo stadio.
No, assolutamente. Poi peraltro, Angelo, è chiaro che poi è una scelta come sempre per questioni e soprattutto televisive di palinsesti, da cui noi chiaramente ci dissociamo, almeno io, anche perché poi si riprende a metà gennaio, no? Si riprende esattamente il 14, cioè si poteva mettere una partita per riprendere prima e farlo finire il 2022,
esatto.
Insomma.
Anziché ripartire il 14, ripartire per l'Epifania, era tutto diverso da adesso, sì. Però non capisco. Ma sai, qua tutti vorrebbero gli stadi pieni, e tutti che facessero l'abbonamento alle TV, qua tutti chiedono, ma però per cercare di portare vedo che fanno ben poco.
A livello
di televisioni, a livello di programmazione di campionato.
Siamo sempre alle parole basta, Angelo. Noi intanto ti ringraziamo, perché invece le tue sono sempre molto preziose anche qui a Palla in Tribuna. Grazie di essere stato con noi, ovviamente auguri anche a te e a tutto il centro coordinamento Parma Clubs per queste festività e buona trasferta lunedì.
Grazie Alberto, ne approfitto per fare gli auguri di buone feste a tutti, tutta la famiglia, il gruppo giallo-blu crociato e anche a non i tifosi del Parma. Veramente un auguro di cuore a tutti e complimenti per la trasmissione.
Grazie Angelo, grazie di essere stato con noi e appunto buona partita lunedì. Con noi era Angelo Manfredini, presidente del centro coordinamento Parma Clubs. Allora, tra poco la pubblicità, poi sentiremo Pecchia, però qualche messaggio prima. Le prestazioni, ci scrive Fabrizio, le prestazioni di Brescia e l'ultima a Parma sono simili, la differenza è che a Brescia non si sono fatti gravi errori in difesa, quindi va un po' in controtendenza. Il nostro ascoltatore dice col 4-3-3 io comunque miglioramenti li ho visti e poi c'è stato quel pasticcio, no? Osorio Cicizzola che ha poi segnato la partita. Primo scrive: buongiorno, auguro a tutti voi della redazione sportiva gli auguri, grazie per il servizio quotidiano, ringraziamo il nostro ascoltatore. L'hanno capito tutti ormai che a Parma manca il bomber, tutti meno la dirigenza che si perde nei meandri della scelta dei manager da usa e getta. Se non ci fosse Pecchia lotteremmo per la salvezza con questi giocatori, vedi Mann, tutto il resto è noia, scrive Ampo 60, giocatori senza anima addirittura, ci scrive il nostro ascoltatore. Salutiamo il nostro ascoltatore Luca, che ci chiede anche se andiamo a Venezia, no, noi saremo per commentare Venezia-Parma, qui dai nostri studi lunedì, appuntamento alle 14.45, la radiocronaca in esclusiva delle partite del Parma, lo ricordiamo. Buongiorno da Franco, ci scrive: a sentir parlare Pecchia della sua squadra sembra che parli del Real Madrid, ma se contro una squadra miserabile, sportivamente parlando, chiaramente come la SPAL, si riesce a tirare uno specchio della porta solo 4-5 volte, dove vogliamo andare in Serie A? Ma poi siamo sicuri che il presidente ci voglia andare o preferisca aspettare lo stadio nuovo? Ma non credo, insomma, anche perché poi avere lo stadio nuovo e diciamo battezzarlo con la Serie A è tutta un'altra cosa, ecco, sicuramente. Il Parma avrebbe chiesto alla Salernitana Castanos, centrocampista cipriota, vi risulta? Si parla di un possibile scambio con Somme, io Castanos non lo conosco, ma nel dubbio ben venga lo scambio, dice Lorenzo. Sì, allora diamo solo questa prima notizia di mercato prima di andare in pubblicità. Sì, c'è questa indiscrezione lanciata da Tutto Sport. Castano su un centrocampista della Salernitana che trova poco spazio, però pare che Somme sia definito incedibile dal club. Staremo a vedere. Pubblicità e poi di nuovo insieme.
Palla in Tribuna. Radio Parma 102-104. Palla in Tribuna.
Eccoci di nuovo in studio, l'ultimo blocco di questa puntata di Palla in Tribuna, che è l'ultima per questo anno solare 2022. Ci ricorda il nostro ascoltatore Luca le designazioni arbitrali, allora noi ne approfittiamo per ricordare che Venezia Parma sarà arbitrata da Daniele Minelli della sezione di Varese, gli assistenti Bresmes e Capaldo, il quarto uomo Perenzoni, Alvara Aureliano e Baroni. Questa è la designazione arbitrale. Sentiamo ancora Pecchia, la seconda parte della sua conferenza pre-gara fatta già oggi, perché come avete sentito prima poi la squadra si allenerà nella giornata di Natale per la rifinitura, oltre a domani chiaramente, e poi partirà per il ritiro di Venezia. Sentiamo.
Dopo 18 partite, che risposta ha avuto dalla squadra? Pensava di essere più avanti, più indietro, in linea con i risultati, perché all'inizio, quando abbiamo cominciato, è stato dettato, diciamo così, un obiettivo che era quello di dare un'identità. L'avete trovata, siete in linea con i programmi. Un piccolo bilancio.
Boh, senza parlare del risultato di quello che alla fine, così, si vince, va bene, si perde, va male, e quindi la classifica deve essere come riferimento. No, io invece vedo il livello della squadra, quando del modo di stare in campo, di creare un'identità ben precisa, ben chiara, giocare in casa e fuori casa allo stesso modo, e questo per me questo mi dà grande soddisfazione, perché la partecipazione emotiva dei ragazzi, la partecipazione che vedo quotidianamente in partita, per me mi dà grande fiducia, grande soddisfazione, però allo stesso tempo mi dà anche quella rabbia, perché è stato raccolto troppo poco per quello che è stato fatto. E ritorniamo al discorso di prima. Evidentemente, per vincere, per fare di più, dobbiamo fare qualcosa di diverso, o insistere in questo che dobbiamo fare. Grazie. Prego.
Mister, buongiorno.
Buongiorno.
Mi riconduco alla domanda del collega che mi ha preceduto. Nelle ultime tre partite casalinghe, al di là del fattore Tardini, non ci voglio credere, non è quello, però contro Modena, Benevento e Spal, il Parma era atteso ad un salto di qualità, no? Che evidentemente non ha superato, sebbene le prestazioni poi per la maggior parte dei 90 minuti siano state positive. Poi c'è sempre stato quel blackout, quell'errore individuale. Ma cosa è mancato in queste tre partite? Perché poi prontamente la squadra si è riscattata nella trasferta successiva, ma in queste gare i tifosi, noi addetti, ci attendevamo almeno 7 punti.
Ma noi, ma questo è anche per noi, per i ragazzi, le attese erano diverse, ma non perché giocare in casa. Noi abbiamo giocato al Sant'Elia e giocare a calcio, giocare una partita, fare le nostre cose e farle per vincere. Non abbiamo mai speculato, non abbiamo mai avuto questo atteggiamento, mai c'è stata una squadra in cui ci ha messo seriamente alle corde per 90 minuti, in cui abbiamo dovuto dire, soccombere, abbiamo commesso degli errori in questo. È successo in casa, e la cosa è ancora più dispiacere, perché io penso alla partita con Modena, dove c'era un'attesa, c'era il derby, la città, c'era movimento, c'era un momento in cui si stava alimentando qualcosa di importante, c'è stato un passo indietro.
E a livello di spogliatoio, come è stata percepita questa triplice sconfitta?
Ma c'è evidentemente, ma questo c'è dispiacere per i ragazzi, però c'è volontà, c'è voglia di rimettersi dentro, a lavorare e stare dentro. Chiaramente c'è anche l'intenzione all'interno del gruppo di capire perché così poco noi non riusciamo a prendere il risultato pieno, e questo fa parte del nostro percorso. Motivi? Io penso che a volte anche l'atteggiamento delle squadre avversarie, quando arrivano al Tardini, non penso al discorso della squadra, perché la squadra non l'ho vista mai bloccata a giocare al Tardini. Allora sì, mi potevo preoccupare, arrivo al Tardini e la squadra non riesce a fare le proprie cose, e allora invece questo non è mai successo. Quindi,
mister, le sottopongo qualche numero, visto che quando si arriva a fine della stagione, o meglio, a fine anno, si fanno i bilanci, no? di fine anno solare. Rispetto ad un anno fa, visto che il campionato di Serie B terminò proprio la 18ª giornata e la prima di ritorno si svolse già nel 2022, il Parma ha 3 punti in più sul suo cammino. Ha vinto più partite, 7 contro 5, ne ha persa una in più rispetto all'anno scorso, in cui tutti quanti avevamo un'idea di un Parma molto meno squadra, molto meno solido. Peraltro poi faccio anche un parallelismo con la sua Cremonese, che aveva 32 punti e aveva fatto 9 vittorie già dopo 18 partite. La differenza poi sostanziale, al di là del percorso, che nel Parma si assomiglia, no? 3 punti sono poco come differenza, è proprio la posizione in classifica. 13° lo scorso anno, 6° quest'anno, invece lei con la Cremonese era già praticamente sul podio. Che differenze sta trovando, se si aspettava di trovare questa situazione anche di classifica, e se è una classifica che comunque la conforta, perché tutto sommato il cammino delle squadre in Serie B sta un po' aspettando anche il Parma e non solo.
Ma non Grazie. So fino a che punto uno possa fare dei paragoni, perché forse, non lo so, la classifica mi interessa poco, quello che dell'anno scorso della Cremonese o del Parma dello scorso anno è ormai passato, tutto è storia, e quindi come vengono distribuiti i punti, come si stanno distribuendo i punti, con quanti punti si può raggiungere l'obiettivo. 2 anni fa era, non lo so, forse 80, l'anno scorso 70, quest'anno non lo so, oppure le salvezze che cambiano perché vengono distribuiti, forse perché c'è maggiore equilibrio all'interno del campionato e quindi i 26 punti di quest'anno hanno un valore diverso rispetto a quelli dello scorso anno. Questo è chiaro, che il cambio passo è quello delle vittorie, perché è quello che ti permette di avere un noi dobbiamo pensare a giocare per i 3 punti, questo è quello che è stato, interessa fino a un certo punto, ve lo dico. C'è stato un percorso della Coppa Italia in cui ci sono state altre 2 vittorie che servono ai ragazzi, e quindi questo ci permette anche di affrontare, di avere uno step importante con il prossimo turno, e senza fare altri calcoli. 6 vittorie, 7 vittorie, l'anno scorso il Parma ne ha fatte 11, e ha fatto 16 pareggi, e per ottenere risultati bisogna avere continuità evidentemente nelle vittorie.
Ceci.
Mister, il Venezia come la SPAL gioca con 3-5-2, e poi ho visto, guardando le partite, che ha una imposizione tattica che prevede anche un 3 centrocampisti, uno dei quali va sulla fascia, un po' come succede da noi, che abbiamo visto fare a Juric. È d'accordo che è una squadra che praticamente rispecchia il gioco del Parma e assomiglia al Parma?
Ma abbiamo qualcosa di simile al Venezia, io credo. Prima è una squadra con tanti giocatori, con tanti giocatori stranieri, con tanti giocatori che hanno, in certo senso, forse siamo le 2 squadre che hanno questo del campionato di Serie B, dove c'è una maggioranza, ma questo conta fino a un certo punto. Dal punto di, e tanti giocatori in evoluzione, perché anche lì ci sono tanti giocatori giovani, ma anche giocatori. Ha cambiato sistema, ha cambiato allenatore, e gioca più in maniera è diversa da quello che facciamo noi, proprio per la disposizione dietro e con
sì, a 3 non a 4,
e quindi questo già è un aspetto. Però è una squadra che con il cambio d'allenatore, c'è stato anche un cambio un po' più netta nella disposizione, perché con il precedente allenatore aveva cominciato a giocare 4-3-3, mentre con questo è partito e con Vanoli è continuato a lavorare con la linea 3 e mezzo al campo con giocatori di forza, con giocatore Cernigoi che è abile a andare sempre in fascia, ad accompagnare l'azione. Una squadra che ha molta forza nelle gambe e anche giocatori nella fase offensiva veloci.
Sì, anche perché abbiamo visto che tendono, come voi, ad allargare per cercare, cosa che a Parma ha dimostrato avere grandi difficoltà, ad allargare gli spazi e a trovare le possibilità di inserimenti. Ma veniamo le faccio questa come domanda, così sarà l'ultima domanda del 2022. è una partita, c'è il Venezia, una squadra che in questo momento ha perso, è vero, però sembra in salute. È la partita più importante delle altre, mister, perché chiude il girone d'andata.
Per me, ma per il resto per tutti, la partita più importante è sempre quella che viene, al di là come uno ci arriva, se arriva da una sconfitta, da una vittoria, ognuno ha i propri motivi, e, ma anche il Venezia, è, parliamo comunque di un gruppo che l'anno scorso ha fatto la Serie A e si trova che nel, al di là della, della classifica è una partita nella quale tutti ci tengono, ci teniamo noi, ci tiene il Venezia, e tutti vorranno giocarsela con, nel, nel migliore dei modi. È una partita sì, simile alla SPAL, ma credo che sarà un tipo di gara diversa da quello che è stato con la SPAL.
Questo dunque era Fabio Pecchia. Abbiamo sentito la sua conferenza pre-gara a Collecchio in maniera integrale. Ricordiamo, perché ne parlava proprio nell'ultima parte della conferenza, come il Venezia abbia perso l'ultima partita 2-1 in casa del Perugia, era il posticipo con la rete di Candela e Lisi del Perugia. Candela è chiaramente un autogol causato dal giocatore del Venezia, e poi la rete di Pongiapalo al 94esimo, che però non è servita a nulla. Però prima il Venezia comunque aveva fatto benino con Vanoli, era anche in serie abbastanza positiva con un paio di vittorie, in particolare contro il Cosenza e contro la Ternana, vittorie casalinghe. In mezzo c'era stato anche il 2-2 in trasferta contro il Modena. Allora, prima di salutarci, notizie di mercato, perché ci chiede il nostro ascoltatore: ok per il Bomber, ma fate dei nomi, perché quello che tutti volevano, ha fatto 6 gol di cui 2 su rigore, credo si riferisca a Massimo Coda del Genoa. No, chiaramente non spetta a me fare dei nomi, è chiaro che però si può anche guardare all'estero, e servono comunque giocatori che ti portano dei gol, che hanno un rendimento garantito, poi non si può mai sapere. Però è chiaro che giocare, mi permetto di dire, con Inglese è un giocatore da gol, ne ha fatti 4 di fila in 4 partite, però anche un giocatore che può accusare fastidi fisici molto frequenti, quindi è un giocatore che può non fare a quel caso per il Parma. Abbiamo detto di Somme e Castanos, quest'idea qui, peraltro c'è Scheddira del Bari che interesserebbe anche al Napoli. Sappiamo che poi in caso di vendita una quota, la metà dovrebbe andare andrebbe al Parma. Ci sono tanti giocatori della B che piacciono anche in Serie A, come Esposito della SPAL, quello che ha salvato il gol su Vasquez nell'ultima occasione, come Bonfanti del Modena, l'abbiamo visto anche lui e ci ha fatto male al Tardini, come Touré del Pisa, che invece piace al Torino proprio come Bonfanti. Secondo me servirebbe anche un centrocampista per il Parma, staremo a vedere. Peraltro sono sempre molto con le bocche cucite da Collecchio da questo punto di vista. Chiudo ricordando che il Brescia ha preso Aglietti al posto di Clotette, e soprattutto che al Cagliari credo manchi solo l'ufficialità per Ranieri, che si è detto pronto, ex crociato come allenatore, si è detto pronto a questa nuova avventura. Chissà che non possa risollevare anche il Cagliari, che al momento non se la passa benissimo, è 14esimo in classifica. Ringrazio Valentina Tridente in cabina di regia, restate qui con la programmazione di Radio Parma, e un saluto e buone festività da Palla in Tribuna. Un saluto.